Eccoci, buonasera a tutti. Siamo alla seconda diretta di questo insomma, nuovo format che abbiamo pensato di proporre per dare informazioni su alcune delle questioni più strettamente di attualità per gli psicologi. Un paio di settimane fa abbiamo parlato di indennità di malattia e sulla pagina Facebook dell'ente è pubblicato il video di quell'appuntamento e abbiamo sempre sul sito abbiamo pubblicato un piccolo podcast. Allora io sono stato sgridato l'altra volta dal nostro ufficio comunicazione perché ho parlato troppo, quindi mi devo impostare un timer di 10 minuti, per cui mi scusate un secondo. Imposta timer 10 minuti. Che sarà il mio tempo per introdurre la diretta di questa sera. Stasera noi mettiamo insieme un paio di temi che sono apparentemente distanti fra loro, ma in realtà si assomigliano, hanno qualcosa in comune e hanno in comune l'obiettivo che è ottimizzare la pensione. Ottimizzare la pensione perché? Perché a differenza di qualche decennio fa, la pensione era qualcosa che in qualche modo ti arrivava senza che tu dovessi far nulla come lavoratore, per il solo fatto che lavorando in qualche modo i tuoi datori di lavoro versavano contributi per te e questo comportava che alla fine la pensione arrivava quasi in automatico. Ecco, oggi non è più così, dal 1995 in poi, in particolare con la riforma pensionistica Dini, la pensione è diventata a tutti gli effetti il frutto, l'esito di un piano di risparmio che va affrontato in modo anche molto attivo da parte degli iscritti, ci si trova nella condizione di essere, come dire, protagonisti attivi del proprio destino pensionistico. La pensione non è più una cosa che viene da fuori, ma una cosa che noi ci costruiamo. Ce la costruiamo sia con il versamento dei nostri contenuti, ma anche attraverso delle scelte che noi facciamo e che devono essere scelte, fatte bene. Fare delle scelte implica raccogliere più informazioni di quelle che si dovevano raccogliere un tempo. Purtroppo il sistema pensionistico italiano oggi funziona in questo modo, richiede una maggiore proattività da parte, come dire, dei diretti interessati. Per questo stasera mettiamo insieme il riscatto degli anni di laurea e i tre meccanismi che aiutano a mettere insieme le diverse tranche di contributi versate nel corso degli anni di carriera lavorativa. In particolare, quest'ultimo tema è rilevante perché? Perché, sempre a differenza di qualche decennio fa, dove, come dire, il tipico stilema dell'impiegato fantozzi che iniziava subito dopo il diploma di ragioneria entrando nella mega azienda e ne usciva al momento della pensione, cioè non esiste più. Oggi non esiste lavoratore che non abbia svolto almeno due o tre diversi lavori e che nel corso del tempo, nel corso della vita, abbia quindi versato in più di un ente di previdenza. È praticamente la regola. Le carriere discontinue sono oggi la regola. Il sistema pensionistico non era attrezzatissimo per affrontare questo genere di situazioni. Sono relativamente recenti le normative che hanno permesso di raccogliere i contributi e riorganizzarli in modo da avere una pensione unica o comunque da non perdere le tranche di contributi versati. Allora, ricongiunzione, totalizzazione e cumulo hanno tutte quante questo obiettivo qua. Hanno l'obiettivo di prendere i contributi che sono stati versati nel corso della vita in diverse gestioni e riuscire in qualche modo a rimetterli insieme. Ma non solo a rimetterli insieme, perché il tema dei contributi versati in diverse gestioni è che è possibile facilmente perderli. Perché? Perché la normativa in materia previdenziale prevede che per ottenere la pensione da dei contributi che io ho versato, io devo avere dei requisiti e questi requisiti spesso implicano un numero minimo di anni di contributi versati. Ad esempio, il caso più particolare è il caso INPS, la gestione assicurativa ordinaria dei lavoratori dipendenti, dice tu devi aver versato almeno 20 anni di contributi per avere diritto a pensione. E cosa succede se non raggiungi i 20 anni di contributi? Ebbene, non ti dà diritto a pensione. In pratica, INPS assorbe i tuoi contributi versati e non ti dà una pensione. Gestione separata INPS funziona più o meno allo stesso modo. Tu devi avere 5 anni di contributi versati, l'equivalente in settimane di 5 anni di contributi versati, altrimenti non hai pensione. Anche ENPAP ha il contributo, il requisito della contribuzione di almeno 5 anni contributi versati per aver diritto a pensione, con la differenza che noi, se una persona non raggiunge questi contributi, questi 5 anni, noi restituiamo quello che ha versato. Però sono casi particolari quelli degli enti di previdenza dei professionisti. In tutti gli altri casi è necessario a un certo punto occuparsi di rimettere in ordine le proprie posizioni, i propri contributi. E come si fa a rimettere in ordine i propri contributi e a ottimizzare quindi il risultato pensionistico? E ci sono questi tre modi: c'è la ricongiunzione, c'è la totalizzazione e c'è il cumulo. Molto in sintesi, perché poi il nostro direttore servizi Davide Ricciardella spiegherà più in dettaglio come funzionano i tre diversi metodi e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno. La ricongiunzione significa che io prendo i conti correnti che ho nei diversi enti di previdenza, li chiudo tutti e trasferisco materialmente i soldi dentro a uno solo degli enti di previdenza, che può essere ENPAP oppure anche altri enti di previdenza. Se questa operazione viene fatta nel momento corretto, è un'operazione abbastanza fruttuosa, nel senso che permette di riordinare il disordine dei contributi versati e recuperare dei periodi di contribuzione che altrimenti potrebbero venire persi. Questa operazione va fatta prima della pensione, in un momento qualunque durante l'arco di vita. La totalizzazione e il cumulo invece agiscono al momento della pensione, vanno chiesti in prossimità della pensione, vanno chiesti quando si raggiunge l'età di pensionamento e servono non per rimettere insieme i contributi, ma riunire le diverse rate di pensione che altrimenti da sole non ci verrebbero erogate perché non avremmo i requisiti anagrafici, i requisiti contributivi, ma mettendoli insieme con questi due metodi ci permettono di avere un'unica pensione che sarà erogata da INPS, che andrà per conto dell'iscritto a raccogliere tutte le diverse singole tranche di pensione agli enti di previdenza. Quindi la differenza è sostanzialmente questa. Il riscatto degli anni di laurea raggiunge lo stesso obiettivo, alza un po' la pensione. Il riscatto degli anni di laurea cosa significa? Significa che se io durante l'università o la specializzazione non ho lavorato, cioè non ho versato contributi, io posso versare ora per allora dei contributi previdenziali volontari e in questo modo quegli anni vanno a coprirsi con dei contributi che io verso volontariamente oggi, calcolati sui miei ultimi redditi, ma quindi versando dei contributi oggi per allora riesco ad aumentare un pochettino la mia pensione. Quindi ecco, questi tre metodi, che sembrano non avere tanto in comune, in realtà hanno proprio in comune questo obiettivo. Ma c'è un messaggio importante che noi vorremmo far arrivare stasera. E il messaggio importante è questo. Vediamo se ho già raggiunto il limite. Il messaggio importante è questo, no? Ancora due minuti. Il messaggio è che tutti questi metodi non sono meccanici. Cioè è difficile dare una risposta univoca, valida per tutti, su quale conviene fare, cosa conviene fare e quando conviene farlo. Per cui il messaggio che vogliamo dare stasera è che daremo un'infarinatura sulle informazioni generali, ma che poi ENPAP offre come servizio una consulenza personalizzata, la offriamo già da un po', la stiamo ulteriormente sviluppando ed entrerà pienamente a regime con l'entrata in vigore del nuovo regolamento previdenza che ci hanno approvato da pochissimo e che sarà oggetto di un ulteriore live nelle prossime settimane, il 15 di dicembre. Quando entrerà pienamente in vigore il nuovo regolamento previdenza, che amplierà di molto i gradi di libertà degli iscritti su alcune scelte pensionistiche, a quel punto entrerà in piena attività, definitiva attività, anche la consulenza previdenziale personalizzata fornita dai nostri uffici, che permetterà a ciascuno di voi, a ciascuna delle nostre iscritte e dei nostri iscritti, di ottenere una consulenza sulla propria singola posizione attraverso l'accesso anche alle banche dati di IMSS che EMPAP può avere, e tramite la consulenza personalizzata di EMPAP si riuscirà a stabilire un progetto per la propria pensione, per il proprio, propria pensione futura, che ci permetterà di ottimizzarla. Quando va fatta questa cosa qua? Il prima possibile, nel senso che non è mai troppo presto per organizzarsi un attimo e fare una prima ricognizione della propria situazione. Idealmente, fra i 35 e i 45 anni bisognerebbe cominciare a fare una ricognizione di a che punto si è arrivati, in modo da sapere quanto si deve versare, se conviene riscattare e che contributi abbiamo in giro. Ma sicuramente non bisogna sforare i 50 anni. 50 anni sono un limite oltre il quale poi è difficile rimediare alle situazioni. Per cui prima dei 50, 55 anni al massimo, bisogna chiamare gli uffici dell'EMPAP, farsi dare una prima idea di che cosa bisogna fare, e a quel punto, con la consulenza sulla propria posizione, si può iniziare a fare un lavoro di pianificazione attenta che può comportare riscatto, ricongiunzione o totalizzazione. Questo era ciò che dovevo dire io. Il timer impietoso ha interrotto la mia introduzione, quindi io lascerei la parola a Davide Ricciardella, che entra in questo momento.
Buonasera.
Ok, bene. Direttore servizi agli iscritti, Davide Ricciardella, si occupa per EMPAP di tutte le forme di assistenza, tutta la contribuzione e soprattutto tutta la previdenza. Lascio 10 minuti.
Allora, anche io, buonasera, ripeto, prendo anche io i tempi e mi imposto un timer, anche perché questa è la parte forse più tecnica e quindi magari anche più nozionistica di tutto questo intervento che io cercherò di illustrare. E volevo anche aggiungere che magari tutte queste informazioni, questi valori, questi numeri sono disponibili innanzitutto nel nostro sito per chi volesse poi in un secondo momento approfondire e diciamo avere traccia scritta nella sezione servizi per te per quanto riguarda ricongiunzioni, cumulo e totalizzazione, poi il regolamento per il riscatto degli anni di studio che illustra le modalità. Proprio a quest'ultimo riguardo, ecco, io partirei proprio dal regolamento per il riscatto, che è una di quelle voci che ricorrentemente ci troviamo a, diciamo, a gestire, il riscatto degli studi che può essere effettuato a prescindere da limiti anagrafici, purché si sia raggiunta un'anzianità di iscrizione all'EMPAP di almeno 5 anni. Questo per avere una minima storia contributiva da poter osservare, anche per quanto riguarda la determinazione del relativo costo, che è uno dei quesiti che spesso i nostri iscritti ci pongono. Quanto costa riscattare gli anni di studio o di specializzazione, perché sono anche quelli previsti nel riscatto? Costa in base a quello che si è guadagnato nei 4 anni precedenti. Quindi noi andiamo a fare una media del reddito che il professionista ha conseguito in quel periodo, lo andiamo a sviluppare come sotto forma di contributo, quindi il reddito medio lo traduciamo in contributo medio che il professionista paga nella sua iscrizione, e per quel contributo, diciamo, rapportato agli anni che si intendono riscattare, quel contributo rappresenta l'onere da versare. L'operazione di riscatto consiste in una domanda che oggi si può fare online, con la quale si attiva il procedimento istruttorio, ma che non determina un obbligo di adesione, anche perché a un certo punto noi proporremo all'iscritto l'onere da versare, gli proporremo anche il periodo di rateizzazione di questo pagamento, che può arrivare fino a 120 mesi, e in quel momento l'iscritto potrà scegliere, potrà decidere se effettuare l'operazione o meno. Quindi c'è ampia libertà di valutazione rispetto anche agli oneri che si intendono sostenere. I versamenti da riscatto, come vedremo poi per la ricongiunzione, vanno a posizionarsi sull'estratto conto dell'iscritto tempo per tempo, quindi se ho verso a rate ogni anno ci saranno accumulate le rate che ho pagato per quell'operazione, ovvero tutto ciò che ho pagato in soluzione unica qualora io facessi il pagamento in via immediata. E da quel momento quei soldi che ho versato, quell'importo che ho versato, come dicevamo prima, andranno a costruire, come dire, un'aggiunta al mio salvadanaio previdenziale, quindi andranno ad arricchire quello che è il mio percorso dei versamenti in aggiunta a quello che normalmente viene pagato di anno in anno. Quindi è un'operazione, in questo caso, indipendente da altre posizioni previdenziali, purché percorribile, purché negli anni che io vado a riscattare non ci siano dei periodi di lavoro, delle coperture previdenziali. Il caso esemplificativo del lavoratore studente, che magari durante la laurea ha anche effettuato dei versamenti perché lavorava. Ecco, in quel caso il riscatto non è possibile perché sarebbe inutile andare a pagare contributi su anni che sono già coperti da contribuzione. Quindi il riscatto presuppone che io abbia studiato, oppure negli anni di specializzazione, non abbia, in cui ho studiato, in cui ho fatto la specializzazione, non abbiano altre coperture previdenziali. Ecco, detto questo, quindi l'istituto del riscatto è una richiesta che normalmente viene fatta in un momento dell'iscrizione non troppo avanzato, proprio per aver modo di accumulare contributi e di poter rivalutare nel tempo questi versamenti. Un po' come il caso della ricongiunzione, che però chiaramente, passiamo a un altro argomento, investe una posizione previdenziale che una o più posizioni previdenziali che sono al di fuori dell'EMPA. Quindi il caso tipico del professionista che prima di avviare attività autonoma svolgeva un lavoro dipendente o aveva un'altra attività diversa da quella di psicologo e che a un certo punto intende riunificare in un unico conto, in un unico salvadanaio, cosa che ci rappresenta, quei versamenti. Quindi, come accennava Dottor Danon, a un certo punto si può scegliere di spostare fisicamente i contributi che io ho altrove, ad esempio all'INPS, e portarli all'interno dell'EMPAP. Oppure posso anche fare l'operazione inversa, nel senso che se smetto di lavorare come professionista e divento lavoratore dipendente, ho la possibilità, una volta chiusa la posizione all'EMPAP, di trasferire al contrario questi contributi nell'altra gestione. Quindi anche in questo caso si presenta una domanda all'ente, anche in questo caso in via telematica, e la domanda attiva un procedimento, anche in questo caso, ispettivo, cioè si vanno a verificare le posizioni presso gli altri enti, si determina il quantum della posizione da trasferire, si propone al professionista l'opzione di trasferimento, quindi non è automatica, ma la si propone al professionista, che può scegliere se a quel punto completare l'operazione di ricongiunzione oppure no. Quindi anche in questo caso è una scelta che si può effettuare alla fine del percorso, quindi non vincolante al momento della domanda. Gli altri due istituti, che ripeto, poi possono essere magari meglio confrontati andando a vedere la sezione del nostro sito, sono quello della totalizzazione e del cumulo, che apparentemente si assomigliano, perché nell'uno e nell'altro caso io metto insieme i periodi, ma non sposto contributi da una parte all'altra, cioè li sommo virtualmente per raggiungere i requisiti che mi servono per poter andare in pensione. Ecco perché queste due operazioni tendenzialmente vengono osservate in prossimità dell'età anagrafica del pensionamento, quindi intorno ai 65-66 anni, proprio perché in quel momento io ho consolidato i miei percorsi previdenziali presso l'altra gestione e presso l'ente, e a quel punto decido se sia il caso di utilizzarli per poter andare in pensione. Nel caso della totalizzazione, l'età anagrafica attualmente si apposta ai 66 anni e richiede un requisito di anzianità assicurativa complessivo, quindi andando a sommare tutti i periodi, di 20 anni, laddove i 20 anni non devono coincidere fra di loro. Anche in questo caso, ma questo è un po' un principio che domina sia la totalizzazione che il cumulo, gli anni contemporanei, gli anni per i quali io ho fatto due lavori contemporaneamente, contano uno ai fini dell'anzianità. Quindi l'osservazione del requisito di anzianità assicurativa, i 20 anni che servono, devono riguardare periodi che sono accodati fra di loro, cioè sono periodi che non si sovrappongono, perché nel caso di sovrapposizione quell'annualità conterebbe sempre uno. Una volta che io ho verificato la presenza dell'età anagrafica, ovviamente, e della anzianità minima necessaria, posso ottenere la pensione in totalizzazione che viene erogata da tutte le gestioni coinvolte per la propria quota di competenza in base al sistema contributivo. Cioè tutti questi periodi vengono trasformati in metodo contributivo. Poi su questo, insomma, ci sarebbe un altro approfondimento da fare. Metodo contributivo, sinteticamente, è il calcolo della pensione in base a quanto ho versato. Quindi quanto ho messo nella mia posizione viene trasformato in pensione, e con la totalizzazione ciascuna gestione pagherà la propria fetta di pensione, che costituirà un trattamento unico. Il cumulo segue più o meno lo stesso schema, nel senso che anche qui si prendono gli spezzoni di contribuzione, si sommano per vedere se raggiungo il requisito di contribuzione che serve per andare in pensione. Attualmente l'età anagrafica per effettuare queste operazioni è di 67 anni, quindi sia il totalizzazione che cumulo stanno intorno ai 66-67 anni, e anche in questo caso occorre un requisito contributivo che si compone dei diversi spezzoni che io possiedo presso le varie gestioni, con la differenza rispetto alla totalizzazione che gestioni diverse da EMPAP, che come precisiamo sono gestioni che applicano il sistema contributivo, quindi viene calcolata la mia pensione in base ai contributi che ho pagato, gestioni diverse, soprattutto quelle dove le anzianità di assicurazioni sono datate nel tempo, ad esempio prima del 95, possono calcolare la propria quota di pensione con il sistema retributivo, ad esempio, o con sistemi misti, che di norma danno risultati pensionistici più considerevoli. Quindi il cumulo, pur assomigliandosi nel suo meccanismo tecnico, permette di raggiungere un risultato pensionistico che è dato dalla somma dei singoli spezzoni, ma non tutte calcolate nel metodo contributivo, bensì ciascuna gestione applica il proprio sistema di conteggio, e quindi si rivela particolarmente efficace nel momento in cui io ho un'anzianità posizionata in anni più datati. Quindi diciamo queste modalità, quest'ultimo istituto che è stato introdotto più di recente, ovviamente offre questa possibilità garantendo talvolta, anzi nelle occasioni che abbiamo visto, un risultato più apprezzabile dal punto di vista della misura. Non lo so a che punto sono con il minutaggio, ma
dalla regia che dobbiamo passare alle domande.
Dobbiamo passare alle domande, però ecco, sì. Ci tenevo a dire, e come lei aveva giustamente accennato, che oltre al sito che fornisce un quadro descrittivo di queste informazioni che io ho tracciato, poi anche ovviamente i nostri uffici, il servizio previdenza, può fornire ulteriori ragguagli rispetto alle specificità delle singole posizioni.
Allora, prima di passare alle domande che abbiamo raccolto nei giorni precedenti e a cui volevamo dare la priorità, io per non perdere una domanda importante posta dalla collega Alessia Iacuzzi, che metto qui, perché questo è un tema che ricorre abbastanza, e cioè quando l'iscritto chiedono la ricongiunzione ad EMPAP, e cioè quindi chiedono ad EMPAP di andare a prendere tutti i soldi che ci sono in giro, i contributi versati, e portarli da noi, EMPAP interroga le altre casse, le altre banche dati, e quindi interroga anche INPS. Allora è abbastanza frequente, e questa è una segnalazione che purtroppo riceviamo, che INPS abbia un lungo tempo di latenza per rispondere. Ancora di più se la posizione è molto antica, nel senso che su posizioni recenti il database di INPS è abbastanza corretto e interrogabile, ma abbiamo l'esperienza di situazioni abbastanza di contributi versati decenni fa, specialmente insegnanti o comunque lavoratori del pubblico, dove INPS fatica veramente a rispondere e a ricostruire la posizione. Quindi ho spiegato il motivo per cui purtroppo la pratica di ricongiunzione a volte si ferma, ci mette molto tempo per avere una risposta, perché noi dobbiamo aspettare la risposta da IMSS. Sollecitiamo molto spesso, i nostri uffici sollecitano piuttosto di frequente e con sistematicità, ma dall'altra parte, come dire, spesso l'interlocutore non è come dire, così lesto come vorremmo. Allora, noi passiamo alle domande che mi sono annotato sul telefono. Allora, eccoci qua. Noi partiamo da un quesito tipico. Buongiorno, lavoro da 15 anni in un'azienda come dipendente e quindi gestione INPS, lavoratori dipendenti. Da qualche anno svolgo contemporaneamente la libera professione versando quindi ad ENPAP, quindi percorsi paralleli. La collega versa sia ad ENPAP per la libera professione che ad INPS per il suo lavoro da dipendente.
Sì, direi questo è il tipico caso. Ah, certo. Terminato la lettura.
Specifico che i primi 3 anni di lavoro dipendente frequentavo ancora l'università. Cosa conviene fare per il riscatto della laurea? Ecco, questa domanda incrocia una serie di temi. Prego, così risponde lei sul piano tecnico.
Sì, forse ne abbiamo fatto cenno prima, no? Il fatto di avere dei periodi di lavoro contestualmente al periodo di studio. Beh, in quel caso, quindi, chiaramente il riscatto non è praticabile, quindi diciamo non è esercitabile quella facoltà, e questo quesito secondo me consente di fornire un ulteriore chiarimento, cioè le posizioni previdenziali parallele, quelle che magari riguardano il caso tipico del lavoratore dipendente che svolge anche una quota di lavoro libero professionale, possono dar luogo a 2 trattamenti distinti, quindi cumulo, ricongiunzione o totalizzazione non sono obbligatorie in questo caso e peraltro non avrebbero neanche un particolare interesse, visto appunto il discorso della coincidenza. Quindi, come mi è capitato anche di vedere rispetto ad alcuni quesiti che abbiamo scorso nel mentre, nulla osta a conseguire 2 distinti trattamenti di pensione, quindi il caso dell'ENPAP che erogherà la propria pensione e il caso dell'altra gestione che al maturare dei relativi requisiti potrà erogare l'ulteriore trattamento. E questo, chiedo scusa, completo sempre perché avevo intravisto un'altra segnalazione, la pensione ENPAP vive con i propri requisiti ancora, quindi è ancora attestata ai 65 anni e almeno 5 anni di contribuzione, poi il regolamento che a breve verrà introdotto indicherà una piccola modifica, ma magari sarà occasione per parlarne successivamente. Infatti leggevo adesso non più 65 ma 66-67, questo quesito che stava proiettando, i 66-67 valgono per le facoltà di totalizzazione e cumulo, mentre il regolamento ENPAP ancora è attestato ai 65 anni di età rispetto al trattamento che eroga in autonomia.
Questa è una domanda simile, molto chiaro, ma posso invece chiedere per chi è libero professionista può andare in pensione a 65 anni con 20 anni contributi. Chi è libero professionista ENPAP può andare in pensione sempre con 5 anni di contributi, si ottiene la pensione, con meno di 5 anni, come dicevamo prima, si ha la restituzione dei contributi versati. Il limite per andare in pensione è 65 anni, ma come diceva il direttore, con il nuovo regolamento si introdurrà una piccola modifica, ma ne parleremo poi in una diretta dedicata. Altra domanda interessante e ricorrente dalla collega Sonia Bertinat: novità su gestione separata INPS? Sicuramente si riferisce al tema della ricongiunzione da gestione separata INPS.
La novità è che totalizzazione e cumulo hanno aperto anche alla gestione separata INPS, mentre rimane ancora questo vincolo per quanto riguarda la ricongiunzione, che per volontà non ENPAP, mi sento di dire, è ancora preclusa per quanto riguarda le posizioni con la gestione separata INPS e con le Nasarco, per chi avesse questa gestione, che ad oggi ancora non consentono il trasferimento dei contributi da ricongiunzione.
Il Nasarco è anche fondo clero?
Sì, una tecnologia molto particolare.
Almeno un collega in quella condizione.
Sì, è vero, è vero.
Mi ha interrogato una volta su questo tema qua, dice, ma non sono più lì, non sono più parte della Chiesa, come funziona?
Sì, in realtà sono quelli che venivano definiti fondi speciali e come tali mantengono quel carattere di specialità.
Giovanni Turra, altro quesito molto interessante, ho versato contributi INPS per 20 anni, quindi siamo a un periodo limite. La ricongiunzione posso farla anche da EMPAP a INPS a fine carriera?
Se, ne parlavamo prima, se abbiamo una posizione EMPAP cessata, perché evidentemente non svolgo più attività da libero professionista, ho la possibilità di trasferire quei contributi all'altra gestione, quindi in questo caso all'INPS. Ecco, una cosa che forse può essere l'occasione per precisare è che il trasferimento verso l'EMPAP, cioè i contributi che noi raccogliamo, avviene senza alcun onere a carico dell'iscritto. Quindi in realtà c'è una, diciamo, proprio una migrazione di quei versamenti che l'INPS tra l'altro trasferisce con una maggiorazione percentuale per recuperare diciamo così, il fatto che sono stati fermi presso di loro, e quindi ce li trasferisce con il 4,5% di interessi. Al contrario, quando si trasferiscono i contributi da EMPAP a INPS, in particolare nella gestione dei lavoratori dipendenti, si può verificare il cosiddetto calcolo della riserva matematica, che è un tecnicismo assicurativo, in base al quale il lavoratore dipendente che porta i contributi potrebbe essere diciamo, tenuto a un versamento per aggiornare quei contributi all'interno della gestione INPS. Però ecco, era l'occasione per dire che il trasferimento verso di noi avviene così, in maniera semplice, senza dover nulla aggiungere in quella fase.
Ok, quindi da INPS ad EMPAP è sempre gratuito, da EMPAP a INPS potrebbe essere oneroso, con cifre di qualche migliaio di euro di solito.
Sì, direi proprio da questo, perché in base al momento in cui si effettua l'operazione verso l'INPS si possono determinare oneri più o meno consistenti.
La collega Roberta Stoppa chiede, sto valutando, avendo contributi prima del 1995, che è una data spartiacque, cosa mi conviene fare, in particolare se mi conviene riscattare la laurea e se mi conviene fare la ricongiunzione in EMPAP come vorrei fare. Questa è una valutazione.
Sì. Premesso che, esatto, c'è un elemento di soggettività molto importante in queste valutazioni, no? Ad esempio, in prima battuta, quanti contributi ho prima del 95? Un anno, 10 anni, 20 anni e così via. E fondamentalmente direi che l'elemento importante su cui noi cerchiamo di sollecitare l'attenzione è capire se quei periodi da soli, magari anche non nell'immediato, ma anche magari in una prospettiva futura, quando si compirà l'età pensionabile, possono dare luogo a un risultato pensionistico. E anche in questo caso l'EMPAP, per quanto può effettuare una valutazione istruttoria rispetto alla consistenza di quei periodi, difficilmente può entrare nel merito di quanto e di che cosa quei periodi possono fruttare autonomamente. Quindi la risposta, secondo me, è un periodo molto breve, probabilmente vale la pena ricongiungerlo o tenerlo a disposizione in prospettiva di una futura totalizzazione o un cumulo. Se però il periodo è di particolare consistenza, può valer la pena fare una valutazione in autonomia se quel numero di anni, magari non subito, possono dar luogo a una pensione autonoma, perché spesso periodi così datati a livello previdenziale vengono trattati con un sistema di calcolo sicuramente più conveniente.
Altra domanda interessante, perché tratta un'età limite e quindi siamo già in una fascia abbastanza come dire, vicina alla fascia di rischio. Ho 62 anni e 10 anni di contributi INPS, quindi 10 anni di contributi INPS significa contributi che non daranno luogo a una pensione. No. E 62 anni, siamo in una fase, come dire, molto prossima all'età al raggiungimento dell'età di pensionamento EMPAP. posso ricongiungere trasferendo in EMPAP? Entro quando va fatto? E qui la domanda è duplice. Intanto entro quando occuparmi di questa posizione? E qui risponderei direttamente io, perché l'abbiamo detto anche in introduzione, il prima possibile. C'è un'età intorno ai 60 anni, è già fin troppo avanti per occuparsi di progettare un attimo la pensione, quindi prima possibile per la collega. E lascerei invece al direttore il tema della ricongiunzione, perché qui la collega dà per scontato che la ricongiunzione è la formula da utilizzare, ma in una posizione di questo genere bisogna capire dove sono piazzati i 10 anni di contributi.
Sì, diciamo che normalmente quando parliamo di periodi INPS utili o autonomamente utili dobbiamo stare dai 20 anni in su, che sono diciamo uno spartiacque importante per valutare in autonomia quel periodo, sebbene sempre in attesa di un'età anagrafica che ad oggi si attesta non prima dei 67 anni. Detto questo, la ricongiunzione a 62 anni, cioè in un caso come questo, da sola si rivela meno conveniente. Meno conveniente perché? Perché comunque quei contributi avranno poco tempo per potersi rivalutare fino al momento in cui il professionista potrà andare in pensione. Perché se l'età è 65 anni, effettuando l'operazione a 62-63 anni, ho soltanto 2 anni per poterli valutare. E quindi che cosa subentra? In questo quadro, quei 10 anni li posso parcheggiare in attesa di poter ricorrere eventualmente al cumulo, dove magari il risultato pensionistico potrà essere anche migliore. Ma che cosa poi subentra? Una valutazione, direi, molto soggettiva, calibrata proprio sulla persona, cioè quanto tempo voglio ancora stare in attività e quindi quanto tempo ancora voglio lavorare. Cioè se voglio andare presto in pensione, allora mi conviene, come dire, raggruppare tutto ciò di cui ho disponibilità, quindi in questo caso farei la ricongiunzione, metto tutto all'EMPAP e a 65 anni vado subito in pensione. Diversamente, se ho ancora una prospettiva lavorativa più avanzata, posso arrivare a 67-68 anni, allora magari questa valutazione la sposto sotto forma di cumulo, riservandomi quindi la possibilità di utilizzarli in quell'altra modalità, quindi cumulando i periodi e ottenendo le due quote di pensioni separate come trattamento pensionistico.
Passiamo a rispondere a un po' di domande fatte in diretta che sono in larga parte interessanti. Allora, ne avevo viste un paio utili. Allora, vediamo. Ecco qua, questa sulla deducibilità che è interessante. I contributi versati per riscattare gli anni di studio sono deducibili anche per un libero professionista che non produce reddito soggetto ad IRPEF, quindi immagino un reddito inferiore alla soglia di esenzione. Qui c'è da fare un discorso sul regime fiscale anche.
Sì, i contributi, allora la definizione generale è che i contributi da riscatto, poiché collegati a una previdenza obbligatoria, diventano deducibili, quindi possono essere portati in detrazione dal reddito e da questo punto di vista assumono un carattere di convenienza ancora maggiore in alcuni casi, no? Perché quell'onere si abbatte di quello che è il mio risparmio fiscale, salvo poi verificare le varie situazioni in cui vado a collocare quei contributi proprio sotto il profilo fiscale. Il quesito io lo interpreto, diciamo, non produce reddito nel senso che non c'è un reddito imponibile, quindi mi dà l'idea che non si possa, o meglio, che in un caso del genere quel risparmio fiscale si possa tradurre in un credito IRPEF. Questo è un po' come lo posso leggere io, visto che non c'è un reddito da assoggettare a prelievo, quindi è come se io avessi soltanto da recuperare la parte fiscale sui versamenti da riscatto. Sì, diciamo, mi incuriosisce un po' il quesito, però direi che tecnicamente se io ho più recupero di imposta rispetto a quella che dovrei versare, dovrei andare a credito d'imposta.
Poi se il collega Donolato ci vorrà specificare meglio la situazione, qui un'altra collega sulla questione lì forfettario, infatti specifica, noi non paghiamo, noi immagino i forfettari, noi non paghiamo l'IRPEF, ma un'imposta sostitutiva, in questo caso, come dice il direttore, contributi da riscatto non sono deducibili perché la norma stabilisce quali sono strettamente i componenti di reddito imponibile dei forfettari.
Parliamo dei quadri LM in questo caso.
Esatto.
Dei regimi sostitutivi, esatto. Sì, sì. Infatti ho, diciamo, la definizione di deducibilità riguarda il, come si dice, il caso del professionista che opera in regime ordinario, quindi che compila il quadro RE, quindi porta in detrazione anche i contributi da riscatto.
Qui abbiamo un quesito interessante da parte della collega Roberta Russo, perché ci disegna una carriera esattamente spaccata a metà, nel senso che lei dice: dopo più di 20 anni di versamenti EMPAP sono stata assunta quest'anno in una ASL, per cui immaginiamo una collega probabilmente intorno ai 45 anni che verserà per la seconda parte della sua carriera anche contributi INPS e quindi per altri 20 anni. È il tipico caso di una carriera spaccata esattamente a metà, che sicuramente richiede un intervento, perché entrare in un lavoro dipendente in questa situazione qua significa essere veramente al limite, magari poi cambierà la normativa, però significa essere sicuramente al limite con la possibilità di ottenere pensione INPS. Perché anche se la collega è assunta all'ASL, se non raggiunge i 20 anni di contribuzione, quei contributi li potrebbe perdere.
Sì, esatto. In questo caso molto dipende dal periodo che si attende di effettuare come lavoro dipendente. Cioè i 20 anni di versamenti EMPAP ovviamente da soli sono più che sufficienti al raggiungimento dei 65 anni oggi, a maturare il diritto a pensione. Se a questo periodo se ne aggiungesse uno di lavoro dipendente al di sotto dei 20 anni, beh, a quel punto non vedrei altra scelta che o una totalizzazione o un cumulo proiettato, diciamo, da qui al termine dell'attività lavorativa. Mi sentirei, così osservando la posizione in questi valori, di escludere una ricongiunzione. Proprio perché immagino che il periodo di lavoro dipendente possa condurre l'ex professionista, in questo caso, al termine dell'attività lavorativa, quindi al momento della pensione, con un'anzianità maturata che insieme a 20 anni di versamenti possono dar luogo a un trattamento complessivo. Quindi, mi verrebbe da dire, comunque sia, tutti e due all'interno di un sistema di calcolo contributivo, perché sicuramente lo sono i nostri 20 anni, e direi che gli anni che presterà da qui in avanti saranno anch'essi trattati con il sistema contributivo. Quindi fondamentalmente mi sembrerebbe più ipotizzabile il cumulo dei contributi. Non sappiamo qual è l'età anagrafica, che è comunque un...
ce lo dice adesso la collega, grazie alla 54 collega.
54 anni, quindi questo dovrebbe voler dire che tra 13 anni di versamenti da lavoro dipendente arriverà ai 67, che è oggi il requisito anagrafico per poter cumulare periodi. Quindi se ci trovassimo oggi ai 67 anni, la dottoressa avrebbe circa 34 anni di contribuzione, che sono quelli dai 20 più quelli che andrà a prestare fino all'età pensionabile. E siccome quel periodo di lavoro dipendente atteso non è, a mio modo di vedere, ad oggi sufficiente per dare luogo a un diritto autonomo, secondo me l'ipotesi di cumulo o totalizzazione sono le più percorribili.
In questo caso quindi sicuramente la collega, nonostante lavori e contribuisca in ASL, ma potrebbe essere insegnante al Ministero dell'Istruzione o dipendente d'azienda privata, non riuscirà a raggiungere la pensione da lavoro dipendente, quindi necessariamente dovrà compiere un'azione. Questo è un po' il messaggio, e l'azione da compiere è occuparsi della situazione, quindi nel nostro caso, se volete, contattando i nostri uffici, gli uffici di EMPAP, che potranno dare una view più personalizzata. Quindi ecco l'invito che rinnovo, è un pochettino questo. Stasera la serata non vuole essere una serata pienamente informativa su tutto, perché è impossibile. Già affrontando queste casistiche ci rendiamo conto che si tratta di situazioni che vanno affrontate in modo personalizzato, situazione per situazione, posizione per posizione, quindi vanno fatte comunque valutazioni cioè, singolarmente, ecco.
Posso aggiungere rispetto a questo, il panorama previdenziale, voglio dire, negli ultimi anni ha subito delle evoluzioni, cambiamenti, e quindi questo occuparsi periodicamente della propria posizione significa anche recepire eventualmente i cambiamenti che in futuro potranno esserci, perché oggi stiamo ragionando su questi che sono i requisiti attualmente previsti, magari fra 2 anni, 3 anni, 4 anni, riosservare se stessi la propria posizione previdenziale alla luce di nuove leggi o di nuove regole può essere sempre un buon faro da tenere presente. Questo è il suggerimento che diamo, cioè di tenere un po' d'occhio l'evoluzione delle cose, e in questo noi diamo massima disponibilità nel poter affiancare queste valutazioni.
Completiamo un attimo rapidamente il collega di prima, Marco Donolato, che ci risponde, dice, si chiede se i versamenti volontari per riscatto anni di studio sono equiparabili ai versamenti pensionistici obbligatori, quindi parimenti deducibili. Qui posso rispondere io rapidamente. Allora, sono parimenti deducibili a tutti gli effetti equiparati ai versamenti pensionistici obbligatori se si è in regime semplificato, regime fiscale semplificato. Se non si è semplificato ordinario, in realtà l'ordinario semplificato, se si è in regime forfettario invece non sono deducibili, perché in quel caso il reddito imponibile è stabilito strettamente dalla norma e dice che sono deducibili dal reddito imponibile soltanto i contributi pensionistici obbligatori, quindi non quelli da riscatto, perché quelli sono una scelta. Il regime forfettario è molto conveniente sul piano fiscale, lo è meno in termini di deducibilità, perché impone tutta una serie di indeducibilità che invece il regime semplificato ci permette di avere, sia in termini di deduzioni che in termini di detrazioni.
Sempre per praticità di consultazione, nel sito, alla pagina come fare per, se non ricordo male, nella sezione dedicata al riscatto viene proprio chiarito questo passaggio, quindi ecco, anche per tenere traccia futura, oltre a quello che ci siamo detti.
Il collega Alessandro Sabelli chiede semplicemente se si va in pensione per esempio a 65 anni si può continuare a lavorare sempre come libera professione oppure non è più possibile? Sì, abbiamo molti colleghi attualmente in questa situazione, cioè sforano i 65 anni ma continuano a lavorare, perché fortunatamente la nostra è una professione oltre che gradevole anche praticabile, anzi a volte si dà proprio il meglio a un'età più avanzata, e quindi è una condizione estremamente comune sia nella nostra categoria ma anche nelle altre categorie di liberi professionisti. Cosa comporta questo attualmente sul piano pensionistico? Attualmente c'è un'unica modalità, cioè a 65 anni la nostra posizione previdenziale all'ENPAP, qualsiasi cosa accada, si trasforma in rendita. Anche se noi non chiediamo la pensione, il nostro montante a 65 anni cessa di esistere, perché si trasforma, diventa pensione. Questo ha un vantaggio dal punto di vista del calcolo della pensione, ma perdiamo il vantaggio di poter rivalutare il montante. Con il nuovo regolamento previdenza che presenteremo le prossime settimane andiamo a imporre un correttivo a questa situazione qua, quindi rimandiamo la discussione di questo aspetto specifico, cioè dell'età pensionabile, ad una nostra prossima puntata in cui che dedicheremo interamente alle nuove regole della pensione ENPAP, che sono certamente vantaggiose per tutti. Vediamo le nuove domande pervenute. Allora, questa esula un pochettino, ma la rispondiamo lo stesso, perché c'è comunque un certo interesse, che è la questione: ci sono state proroghe del governo per quanto riguarda i contributi pensionistici di cui al 1 ottobre, purtroppo al momento non abbiamo ancora ricevuto autorizzazione da parte dei ministeri vigilanti a questa proroga che noi abbiamo deliberato fino al 31 dicembre, ma se il direttore Ricciardella vuole dare qualche informazione tecnica in più su cosa sta accadendo, aree riservate anche.
In realtà stiamo tutti un po' con le antenne puntate a giovedì, quando dovrebbe essere pubblicato il prossimo DPCM, rispetto al quale si annunciavano alcuni differimenti dei versamenti previdenziali, quindi diciamo nell'ambito dei provvedimenti di urgenza di questo periodo, quindi stiamo cercando di diciamo, intercettare se all'interno di quel provvedimento ci sarà qualcosa che riguarda le libere professioni o comunque che coinvolge anche il lavoro autonomo. Rispetto ai provvedimenti EMPAP, come invece lei accennava, insomma, c'è una deliberazione rispetto alla possibilità di differire i versamenti relativi all'ultima scadenza, sulla quale il Ministero del Lavoro, come nell'esercizio dell'attività di vigilanza, non ci ha ancora fornito riscontro. Quindi diciamo, abbiamo due canali aperti sui quali speriamo a breve di poter in qualche modo sciogliere le riserve.
Benissimo, anche questa domanda esula un pochino dagli due argomenti, dall'argomento della serata, ma anche su questa sarebbe invece utile avere una informazione. Se aumento la percentuale di contributi all'EMPAP e sono in regime forfettario, posso dedurre tutti i contributi versati? Questa chiaramente è una domanda che si riferisce all'opportunità che noi come ente diamo di versare più del minimo obbligatorio del 10%, quindi in sede di dichiarazione un iscritto può decidere di versare oltre il 10% minimo, e quindi attualmente fino al 20%, anche su questo poi daremo qualche informazione in più nei prossimi giorni. L'iscritta Carolina Moletti chiaramente chiede: ma io sono in regime forfettario, se scelgo di versare il 20% invece del 10%, questa quota in più di contributi è deducibile? Bella domanda questa.
Sì, perché il regime forfettario sì, comunque comporta la deducibilità dei contributi previdenziali, e quindi anche in questo caso, trattandosi di una contribuzione legata alla previdenza obbligatoria, ritorna deducibile anche nella sua percentuale maggiore.
Questo perché quando noi scegliamo una percentuale contributiva maggiore, automaticamente ci vincoliamo, cioè trasformiamo il nostro contributo obbligatorio dal 10% al 20%. Non fa niente che sia una scelta facoltativa, ma nel momento in cui la facciamo, noi trasformiamo il nostro obbligo, il nostro onere contributivo dal 10 al 20, per cui a tutti gli effetti diventa deducibile, ed è proprio anche il motivo per cui abbiamo operato questa scelta, per cui mettiamo a disposizione dei colleghi la possibilità di versare contributi aggiuntivi, perché questo rappresenta, specialmente per redditi oltre una certa cifra, che non è altissima, dai 25-30.000 euro in su, comunque c'è una importante convenienza a versare più contributi, perché se non si versassero i contributi comunque andrebbero in IRPEF. C'era un'altra domanda lunga e particolare, questa che ci copre un pochettino, che riguarda il fatto che EMPAP registra i versamenti in modalità annuale, e la collega dice: maturo i requisiti anagrafici per l'età per la pensione anticipata a gennaio 2021, quindi dice li maturo a gennaio 2021, ma siccome EMPAP me li conteggia annualmente, in questo modo qua entrerei in pensione anticipata in ritardo, perché dovrei aspettare che EMPAP mi conteggi tutto l'anno. Noi su questo, per il cumulo, abbiamo agito un regime particolare, abbiamo permesso invece di avere il conteggio mensile. Non so se in una situazione come questa è ugualmente applicabile quella modalità. Qui mi appello al direttore.
Sì, l'abbiamo anche disciplinata all'interno del nuovo regolamento, prevedendo la possibilità di valorizzare temporaneamente questi periodi, salvo poi diciamo formalizzarli in occasione della prima dichiarazione reddituale utile, quindi diciamo andandoli a considerare i fini del diritto, qualora non fossero ancora, diciamo, tecnicamente disponibili, e poi eventualmente andarli a valorizzare quando saranno stati dichiarati in sede di comunicazione reddituale sotto forma di prestazione.
Bene,
quindi abbiamo già individuato dei correttivi su questo aspetto.
Quindi rassicuriamo la collega Alessandra Bracaglia, che comunque ci dice che è già in contatto con gli uffici, per cui si sarà possibile agire la pensione anticipata. Faremo i nostri uffici faranno una valutazione, come dire, mensile, insomma, comunque dell'effettivo periodo, per cui potrà andare
periodo in prima necessario per arrivare al requisito minimo.
Ok. Altra domanda interessante: ho chiuso la partita IVA, posso continuare a versare comunque ad EMPAP fino all'età pensionabile? Qui chiudere la partita IVA non è necessariamente condizione per cancellarsi da EMPAP, perché una collega idealmente potrebbe aver chiuso la partita IVA perché è incompatibile con un'attività professionale da dipendente che svolge, datore di lavoro che non autorizza a svolgere l'attività libero professionale, quindi uno deve chiudere la partita IVA, ma può continuare eventualmente a restare iscritta ad EMPAP, versare i contributi, in questo caso i contributi minimi, oppure se c'è reddito, eventualmente da prestazione occasionale, perché se una persona è obbligata ad aprire, a chiudere la partita IVA, l'unica cosa che può fare poi sono prestazioni occasionali autorizzate dal datore di lavoro pubblico o privato, e in questo caso qua produrrà comunque reddito. Si può comunque stare iscritti ad EMPAP, l'unica condizione è che da titolo eventualmente a potersi cancellare, ma non è obbligatorio, è se non si produce reddito. Ovviamente se ci si cancella dall'albo si è fuori automaticamente, ma se non si produce reddito e si rimane iscritti all'albo, si può restare iscritti ad EMPAP, usufruire chiaramente di tutte le forme di assistenza e avere la possibilità di contribuire, versare contributi e mantenere il proprio piano pensionistico, pure al minimo, ma mantenerlo.
Sì.
Ok. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, poi dobbiamo purtroppo chiudere, ma io ribadirei il concetto che volevamo passare stasera, il messaggio, e cioè che i nostri uffici sono disponibili, in particolare attraverso l'area riservata c'è una chat che funziona in differita, cioè non risponde immediatamente l'operatore, si lascia la domanda e si ritroverà la risposta dopo qualche giorno, che resterà poi tracciata nell'area riservata, e si può porre le proprie domande attraverso l'area riservata. In particolare dobbiamo ricordare, ribadiamo un po' il messaggio che ci siamo dati, e cioè che queste situazioni qua, che riguardano l'ottimizzazione della propria pensione, il proprio percorso pensionistico, specie se complesso, richiedono una attenzione individualizzata, non ci sono risposte valide per tutti, quindi i nostri uffici sono disponibili a dare una consulenza individuale che consisterà nel fare la valutazione della carriera della persona, nel richiedere ad INPS e agli altri enti di previdenza quali sono i contributi versati e quindi poi nel dare una consulenza sulla specifica situazione, una consulenza di tipo avanzato, che fra l'altro può iniziare anche attraverso i nostri simulatori in area riservata, che danno una prima view. Quel simulatore che trovate all'inizio in area riservata non deve spaventare, è una prima indicazione di qual è la situazione. Poi in base ai risultati grossolani che restituisce quel semplice simulatore in area riservata, si contattano gli uffici e si comincia a valutare la propria situazione pensionistica. Questo è il messaggio che ci premeva dare questa sera.
Farei un appendice, se mi consente, che quando ci si presenta per una ricongiunzione, per un cumulo, una totalizzazione, in particolare quando si porta una storia contributiva magari nei tempi più addietro, è sempre utile fare una ricognizione preventiva per verificare che ci sia tutto. Non è raro il caso di chi magari non ha ricevuto degli accrediti contributivi sulla propria posizione, quindi si trova un estratto conto monco che magari in assenza di quel periodo non permette di raggiungere il requisito. Quindi poiché l'EMPAP può può verificare i periodi, ma non può entrare poi nel merito delle altre posizioni, cioè se sono piene, se sono corrette, se sono interamente corrette, è bene insomma che proprio in quella logica di cura di se stessi, chiamiamola così, nel corso della propria carriera lavorativa si vada a consolidare il proprio gruzzolo di contributi che ognuno può avere presso altre gestioni, in modo tale che nel momento in cui li vorrà utilizzare è tranquillo che ci sia tutto, ecco. Quindi magari un'operazione da fare in corso d'opera e non nell'ultimo momento quando invece si ha bisogno di utilizzarli. Questo è un suggerimento che ci sentiamo di dare come esperienza concreta.
Io rispondo all'ultima domanda perché pone un tema più generale. Chi come me è anche dipendente, poi la collega Stefania Pasini dice dipendente pubblico, può prendere tutto il montante versato? È possibile prenderlo in unica soluzione? Questo non è possibile, cioè è possibile nell'unico caso in cui si siano versati meno di 5 anni ad ENPAP. In tutti gli altri casi si riceve una pensione, ma d'altronde questa è una norma generale del sistema previdenziale, i contributi entrano nell'ente di previdenza e si trasformano in pensione. Questo è tale all'ENPAP, tale all'INPS, cioè all'INPS non è che io riesco a ricevere l'intero montante versato se concludo la mia carriera in ENPAP, cioè il corrispondente è la stessa cosa, è proprio un principio che cardine che struttura il sistema previdenziale, che è fatto per dare una rendita. Questo perché? Perché se io restituisco l'intero montante versato all'iscritto allo scoccare dei 65 anni, non raggiungo l'obiettivo sociale che è del sistema previdenziale, che è quello di garantire vita natural durante almeno una minima quota di sussistenza. Io siamo a 1:02, quindi direi che ringrazio le iscritte e gli iscritti che hanno voluto partecipare sia con le domande dei giorni scorsi sia con le domande di stasera, e ringrazio per la partecipazione, perché questi live sono come dire un'occasione anche di incontro e di dialogo fra noi, molto utile anche per noi, anche per i nostri uffici, per avere il polso in diretta delle situazioni reali dei colleghi e della comunità professionale. Io vi lascio dandovi appuntamento al martedì 15 dicembre, stessa ora, dalle 18 alle 19:30, dove presenteremo le nuove regole ENPAP per quanto riguarda pensioni, riduzioni, contribuzione e regolarità e interessi. Bene, ringrazio anche il direttore Ricciardella, grazie, sempre per il suo validissimo e indispensabile supporto tecnico, e colgo l'occasione per ringraziare anche Eleonora e Laura che ci lavorano sempre nelle retrovie e garantiscono sempre la qualità di questi momenti di incontro. Va bene, grazie a tutti, troverete il live sulla pagina Facebook di ENPAP e fra pochi giorni pubblicheremo un podcast solo audio che vi potrete ascoltare nei vostri momenti migliori, sentirete le nostre voci senza le nostre facce, che migliora di molto la qualità del materiale. Grazie a tutti per aver partecipato.
Grazie, buonasera.